Dicevo, ogni tanto ci vediamo ed è un piacere poter condividere il nostro cammino di fede, questo sarebbe sempre l'ideale, di momenti di dubbio, di difficoltà, una gara, un esame continuo dove però Dio ci ha detto che siamo più che vincitori e questo è qualcosa che tante volte abbiamo difficoltà a cogliere perché le circostanze non sono sempre ottimali, perché quello con cui ci confrontiamo non è forse quello che avremmo voluto, ma in ogni caso sappiamo che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. E quindi in qualche modo, avendo scoperto il suo amore ed essendoci innamorati di lui, perché non ci si può non innamorare di una persona che ti ama al di là di tutto, e che fa il tifo per te, e quindi è facile credere che tutto poi coopererà. Ecco, se siamo immersi nell'amore di Dio, se in qualche modo, anche se tante cose non le capiamo, e un salmo dice, ragionando su quello che succede, mi è sembrato un'impresa ardua, però il salmista dice finché non sono entrato nel santuario, è lì, ecco, quando entriamo nella presenza di Dio, quando entriamo nell'ottica di Dio, come questa mattina, nella lode e nell'adorazione, allora tutto prende una forma diversa, tutto riprende la giusta prospettiva e allora al di là di quello che ci dice il nostro corpo, la nostra mente, le situazioni, tutto quello che ci circonda, la bella notizia è che Dio è in noi e se Dio è in noi e per noi, chi potrà essere contro di noi? Chi ci separerà dall'amore di Dio? Ci provano tante circostanze, ci proviamo anche noi stessi, ci prova il diavolo naturalmente, ma niente e nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Questa mattina volevo condividere brevemente una parte della scrittura nella lettera agli ebrei, possiamo andare al capitolo 12, e leggere qualche verso, ci fermeremo al verso 4, è un capitolo importantissimo, vi consiglio poi di rileggerlo, di comprendere come in ogni situazione, in ogni difficoltà, in ogni sofferenza c'è sempre una lezione da imparare. Ecco, non ci sono se vogliamo, attenzione, perché possiamo vivere anche la sofferenza come qualcosa soltanto di distruttivo, come a dire la tristezza secondo il mondo che produce la morte. Però una tristezza, una sofferenza, un travaglio che portiamo sempre davanti a Dio, in qualche modo coopera, come dicevo poc'anzi, al nostro bene. Allora, leggiamo dal verso 1, capitolo 12 di Ebrei. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate, perciò, colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ci fermiamo qui. Questa esortazione è un'esortazione importante e si basa, come tutta la scrittura si basa, sullo stimolo che l'esempio ci può dare. L'esempio, io credo che sia la modalità più forte di insegnamento. Oggi siamo in una dimensione dove in realtà si parla in un modo, ma si agisce in un altro, per cui è già scontato che quello che si dice non corrisponde a quello che si fa. Ecco, non dico solamente nel campo politico, perché questo è molto evidente, ma anche in altri settori, purtroppo, siamo diventati dei cultori delle parole, fiumi di parole che alla fine non hanno più un significato. E il rischio è anche che la parola di Dio, pur essendo ispirata, pur essendo veramente la migliore modalità con cui Dio ci vuole condurre a realizzare le sue promesse, può diventare una parola vuota, una parola fredda, una parola inefficace se non viene assimilata attraverso la fede. E voi sapete che spesso il popolo di Israele ebbe questo grosso problema: non avevano carenza di parola, non aveva carenza di profeti, non aveva carenza di Dio che gli parlava, ma il problema fondamentale era che non c'era una assimilazione, non c'era una fiducia, e allora la parola non giovava a nulla. E questo con grande sofferenza di Dio, perché Lui ce l'ha data perché possa portare un frutto nella nostra vita e attraverso la nostra vita. E i testimoni sono sempre delle persone che in qualche modo lasciano il buon odore di Cristo, lasciano il buon odore della testimonianza, e nella scrittura abbiamo la possibilità di vedere tanti esempi di fede. Se leggete gli esempi di fede, ci sono esempi di fede che portano a vincere, portano a superare, ci sono esempi di fede che fanno accettare con grande pazienza le circostanze difficili, la persecuzione, tutto quello che in qualche modo poi la vita cristiana ci riserva. Ma in ogni caso, quando vediamo dei testimoni di fede, questo naturalmente rappresenta un grande incoraggiamento per la nostra vita. Vedere una persona che supera difficoltà, che in battaglia riesce a sopravvivere, ecco, non so chi ama i film bellici o di guerra, ma in generale quando si segue un film del genere si vedono i protagonisti che prendono un sacco di pallottole, bombe, cose, eppure lì riescono a vivere, riescono ad andare in fondo alla missione. Ecco, il cristiano è questo, è un soldato in qualche modo, sebbene è un figlio, sebbene è un eletto, ma è anche un soldato con una missione, e è bello e ci fa veramente godere tantissimo quando vediamo questi film dove poi questi piccoli uomini diventano grandi eroi. E lì veramente ci commuoviamo, lì veramente siamo toccati, lì realmente, anche se la guerra non è una cosa bella, ma apprezziamo il coraggio, il valore, la costanza, la determinazione, l'impegno, il sacrificio che alcuni esprimono mentre devono conquistare qualcosa di umano, o forse devono difendersi da qualcosa che li vuole distruggere. Quanto più noi che stiamo combattendo il buon combattimento, quanto più noi che siamo chiamati realmente a una guerra santa, non nel senso di quelle fatte nella storia con le armi umane, ma siamo chiamati ad essere messaggeri, ad essere soldati, ad essere missionari, ad essere ambasciatori della riconciliazione. Ed è importante quindi accorgerci che non siamo soli. Questo è un primo punto questa mattina che questo brano ci vuole sottolineare. Nella battaglia, per quanto poi ognuno ha il proprio territorio, il piccolo spazio che deve difendere, come avviene nei film di guerra, tu controlla quest'area, tu quest'altra, ognuno di noi, pur essendo solo in alcune cose della sua vita, può beneficiare di un testimone accanto a lui, di vedere che gli altri sono in battaglia, ma gli altri stanno superando, stanno vincendo, stanno combattendo, e questo essere circondati da tanti testimoni è uno stimolo importante. Non pensare mai che solo tu stai combattendo una battaglia difficilissima, non pensare che soltanto accanto a te è acceso un fuoco, come se ti avvenisse, dice la scrittura, qualcosa di strano. La stessa situazione avviene a tutti i livelli, tutti quanti, se siamo cristiani, siamo impegnati in una lotta dove il diavolo ha deciso di distruggerci e lo cerca di fare attraverso tante e tante circostanze che non sto qui a sottolineare. Ma l'esortazione è proprio che, circondati da questo grande numero di testimoni, da questa schiera, impariamo a liberarci dei pesi che ci appesantiscono e del peccato, fallimento che così facilmente ci avvolge. Questo veramente è un'esortazione forte questa mattina. Noi siamo tante volte sovraccaricati, sovraccaricati anche dal punto di vista fisico, di stanchezza, siamo sovraccaricati di situazioni di ogni genere e abbiamo bisogno di imparare a gettare ogni peso su Dio, sapendo che Lui ha cura di noi. Tante volte sembra strano, ma abbiamo una tendenza a cercare di portare noi il peso di tante circostanze, e all'inizio sembra che ce la facciamo, resistiamo, poi alla fine siamo schiacciati, e lì l'esortazione è liberarsi di questo peso, liberarsi di quelle situazioni che creano peso, e peso, fallimento, errore, debolezza, difficoltà sono tutti sinonimi, cioè tutte quelle cose che in qualche modo hanno il potere di interferire con la tua corsa, con la tua battaglia. È come a dire che tante volte circostanze in cui vediamo gli altri sbagliare, o circostanze in cui vediamo noi stessi sbagliare, circostanze in cui viviamo l'ingiustizia, circostanze in cui viviamo la penuria economica, viviamo la difficoltà di salute, viviamo qualunque attacco di questo genere, senza dubbio sono circostanze che potrebbero cominciare ad appesantirci, che potrebbero cominciare a bloccarci, che potrebbero farci perdere la prospettiva di quello a cui siamo stati chiamati. Certo, in certi momenti sembra che già sopravvivere sia la sfida più grande, come dire, riuscire a non essere travolti dalle situazioni di esame, di test di fronte alle quali ci troviamo. Ma la cosa importante questa mattina che lo Spirito Santo vuole comunicarci è che per correre abbiamo bisogno di abbandonare i pesi superflui. Ecco, io ho abbandonato un po' di chili, però in realtà però fisicamente non posso correre perché si sono bloccate le ginocchia. Però il concetto è questo: diminuendo il peso, diminuendo quei perché, quei ma, quei però, quei se, tutte quelle interrogazioni, tutti quei dubbi, tutte quelle paure che tante volte cominciano a rimuginare nella tua mente, quelle amarezze, quei risentimenti, quel perché, 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 urla silenziose, sono capaci gradualmente di bloccare il tuo cammino. Vedere cose che non capisci, cercare di spiegarle, è un'impresa ardua, dicevo poc'anzi, è un'impresa difficile, anzi a un certo punto ci confondiamo, e a un certo punto, quando ci si confonde, cosa si fa? Io per arrivare qua un po' mi sono confuso, a un certo punto continuavo a girare, dico no, aspetta, devo ritrovare le coordinate, ma poi tante volte siamo così noi nella realtà, se ci confondiamo, se siamo bloccati, se siamo appesantiti, se siamo in crisi, è inutile continuare a girare, a vagare, perché lì al 99,9% non arriveremo da nessuna parte. E allora diventa importante un attimo fermarsi, fermare quei pensieri incredibili che cercano una risposta alla quale è difficile rispondere, fermare quelle amarezze, decidere di perdonare, decidere di rimettere i debiti agli altri, decidere realmente di benedire chi forse stai dicendo male di noi. C'è una modalità per cui se rimaniamo sempre invece appesantiti, fermati, smarriti, ci potrebbe essere una benedizione. Tante volte la scrittura dice che nella difficoltà, nella inadeguatezza, nella debolezza, nel chi si crede savio diventi pazzo, ma nella incapacità umana dobbiamo ancora di più ritrovare le coordinate di Dio, dobbiamo ancora di più sintonizzarci con Dio, perché se no non solo cominciamo a rallentare, e rallentare non significa che la tua vita quotidiana non sia frenetica, perché magari anzi acceleri, c'hai 10.000 cose, i bambini, e qua, e là, e corre, la scuola, la palestra, e dopo, e sopra, e sotto, mamma mia, una corsa frenetica, non rallentiamo, ma rallentiamo spiritualmente, cominciamo realmente a non avere più chiaro il senso per cui stiamo vivendo con Cristo, in Cristo e per Cristo, e cominciamo in qualche modo a diventare sempre meno intanto gioiosi. Questo è il primo segno. Cominciamo a diventare insofferenti, intolleranti, intrattabili, impossibili formali, perché chiaramente un modo per non entrare in conflitto è poi quello di tenersi a debita distanza dagli altri. Cominciamo a diventare delle persone che si sono fermate nel percorso spirituale, seppure magari continuano a pregare ogni tanto, continuano a venire in chiesa, però il sintomo poi successivo è quello che piano piano, mano a mano che non senti più la spinta, la corsa, lo stimolo che il gruppo ti dà, a un certo punto non senti più neanche l'esigenza di essere in gruppo, e magari cominci a cercare energie non ecologiche, perché poi ovviamente di qualche cosa dobbiamo nutrirci, qualche cosa dobbiamo mettere come benzina nella nostra macchina. Allora che diventi la partita di Scopone, che diventi lo shopping compulsivo con qualcuno che c'ha soldi naturalmente, o il fare finta di fare lo shopping, perché magari uno va là e immagina di poter comprare tante cose, poi fa una visione realistica del suo conto, del suo portafoglio, e rimane solamente una fantasia, ecco, o tante altre cose dalle quali cominciamo a cercare di trarre una gratificazione. Perché? Perché abbiamo perso, abbiamo rallentato, non abbiamo più chiaro l'obiettivo, stiamo in qualche modo trascinandoci, stiamo sforzandoci semplicemente di aprire gli occhi la mattina, perché non li vorremmo neanche aprire sapendo magari tutti i problemi che dobbiamo fronteggiare. Ma lì l'esortazione di questa mattina, molto forte per ognuno di noi, è di deporre ogni peso. Cioè significa tutti i pesi, non quelli che dici tu, tutti, tutte quelle cose che stanno appesantendo la tua vita. Attenzione, chiaramente la tendenza e la tentazione sarebbe di deporre le persone che sono un peso per te. Questa è la tentazione più grande, naturalmente. A questo punto, poi, dopo aver deposto e eliminato tutti, elimini pure te stesso, perché ti accorgi che pure tu sei un peso per te stesso e non ti sopporti, perché magari ti prefiggi di fare delle cose, poi non ci riesci, poi dici domani ci riuscirò, non ci riesci da capo, e allora a un certo punto dici ma veramente sono un chiumo, sono un peso, sono una cosa inutile, e a quel punto deponi pure te. No, Qua si tratta di deporre quegli atteggiamenti che non stanno cooperando al progetto che Dio ha per la tua vita. Deponi la maldicenza, deponi l'accusa, deponi l'amarezza, deponi il risentimento, deponi tante cose per le quali non è che Dio non ci ama, anche se noi le viviamo. Dio ci ama, anzi ci ama di più, perché sa che con quelle cose noi ci faremo più male, non solo faremo male agli altri, ma faremo male a noi stessi. E Dio per questo ci chiede di deporle ogni residuo di malizia. Ogni tanto ci accorgiamo veramente della nostra mente manipolativa, cioè nel senso che in qualche modo tutto deve girare intorno a noi. Allora, se le cose si collegano in maniera tale che io ne posso avere un beneficio, ok, ma se le cose non si collegano, allora non ok. Anche questi residui, anche queste cose, gradualmente Dio ci chiede di deporle, perché per quanto noi le usiamo per essere più forti, in realtà spiritualmente ci indeboliscono, spiritualmente ci rallentano. E allora ogni peso significa ogni cosa che ti sta impedendo di vivere nella gioia, che ti sta impedendo di vivere nella benedizione, nell'amore, nel perdono. Dio ti dice: per favore, figlia mia, per favore, figlio mio, lascia stare, deponi. Deponi, lasciala stare, rinunzia alle tue vendette, rinunzia, fai veramente un atto di fede e scarica, spurga tutto quello che ti sta intossicando, spurgalo. Magari puoi trovare qualcuno con cui spurgarlo, anche fratello o sorella, però confessate gli uni gli altri affinché siate guariti, ma l'ideale è sempre confessarlo prima a Dio, perché c'è il rischio che mentre lo confessi a un fratello, a una sorella, se per esempio si tratta di parlare male di qualcun altro, poi diventate in due a parlare male, o in tre. Allora, magari tu gli confessi: ma guarda un poco che cosa ha fatto quello. E quello dice: vero, e non ti doveva comportare così. E allora, diciamo, questa confessione diventa un'amplificazione del problema, non uno scarico. Ma se dobbiamo scaricare, se dobbiamo anche parlare gli uni gli altri, non è per fare alleanze di negatività, ma per aiutarci a scaricare questi pesi. Quando la scrittura dice portate i pesi gli uni degli altri, intende anche questo, cioè nel senso che io lo porto, ma lo porto con te per aiutarti a scaricarlo. Perché se io prendo i tuoi e tu prendi i miei, alla fine ognuno si tenga i suoi. Dicono, non è che cambi granché, anche se nella solidarietà c'è già un alleggerimento, sapendo che ognuno di noi, come dicevo poc'anzi, si sta combattendo una battaglia, già questo ci incoraggia al di là di avere vinto le nostre battaglie personali. Quindi questa cosa di deporli è il senso del fallimento, ecco, mettiamolo così, che è molto più esplicativo di quello che viviamo. Il peccato, per Dio, noi diciamo: ah, il peccato, devo dire il peccato, ma quale peccato? Il senso del fallimento, il senso dell'incapacità, il senso della difficoltà che ci prende quando ci fronteggiamo con dei test difficili. Dio ci dice di lasciarlo, perché questo fallimento sembra che abbia una grande capacità avvolgente. Non è quella bella capacità avvolgente di quando ti senti amato, quando ti senti coccolato, quando ti senti desiderato. Quando il fallimento ti avvolge, ti senti veramente sfigato, ti senti veramente isolato, ti senti abbandonato, ti senti come se nessuno capisce. Forse ancora Dio non dici che non capisce, però sotto sotto, che nessuno capisce il dolore, la solitudine, quello che stai vivendo. Ma tutto questo non è soltanto per essere più leggeri, per avere veramente un fisico spirituale bestiale, no, ma è per correre con perseveranza la gara, l'esame, il test che ci è stato proposto. Fratelli, sorelle, Dio ci ha proposto un obiettivo, Dio ci ha proposto una gara. E quando veramente dobbiamo fare una gara, diceva l'Apostolo Paolo, quando combatto pugilato, non è che do pugni a caso. C'è, se in qualche modo devo fare una gara, devo capire cosa mi ostacola nel raggiungere quegli obiettivi. E mentre forse è più facile capire cosa ti ostacola nel raggiungere obiettivi economici. Magari nel mio caso io so che sono troppo a dire, vabbè, non ti preoccupare, non mi pagare. Questo lo capisco, che mi ostacola nei miei obiettivi economici. Mentre nella vita pratica è più facile capire quello che ci ostacola. Tante volte abbiamo bisogno di comprendere che la missione primaria che Dio ci dà è la missione di essere testimoni, ambasciatori. Lui ci ha dato grazia, ma ci ha dato apostolato, mandato, cioè quello che abbiamo ricevuto gratuitamente, diamolo gratuitamente agli altri. E tante volte ci dimentichiamo che lo stare bene, lo stare meglio, non è finalizzato semplicemente a dire, oh che bello, sto bene, ma perché questo benessere diventi bene per gli altri, che magari all'esterno sembrano più equilibrati di te, all'esterno sembra che ci abbiano delle famiglie più gioiose delle tue, ma che non hanno la rivelazione della salvezza, non hanno la rivelazione della grazia, hanno l'inferno dentro e Dio sta chiedendo alla sua Chiesa di correre per dare questa buona notizia. Corriamo con perseveranza, con questa pazienza, con questa capacità di rimanere fermi. Perché? Perché mentre poi lasciamo accumulare il peso, mentre lasciamo accumulare il senso di fallimento, mentre diciamo, vabbè, ma commesso così cosa posso fare? Ma non è vero, perché vero è che la tua vita che cambia, la tua vita che si trasforma è già un messaggio, ma vero è anche che Dio ti ha dato un carisma, ti ha dato una chiamata, ti ha dato una possibilità, ti ha dato un'autorità che funziona indipendentemente dalla tua performance morale, etica. Funziona il vigile che ci ferma, che alza la paletta. Noi non sappiamo cos'è nella sua vita, cosa fa, se è un vigile buono o cattivo, ma intanto esprime un'autorità. Tu sei un'autorità in questo paese, sei un'autorità spirituale. Dice io, ma se sono così imbranata, così veramente scafazzata, così... Tu sei un esponente, sei una luce posta sopra il monte, Bonifato. Qua.
No, qua è scritto.
Sei una luce posta sul monte e questo è una missione che Dio ti ha dato e che puoi esprimere se non smetti di correre. Se non smetti di perseverare, se non diventi indolente, mamma mia, l'indolenza come è qualche cosa di tremenda. Tante volte, sapete, l'indolenza è legata al fatto che uno ha avuto troppo dolore. Dal troppo dolore, e quindi come a dire, mamma mia, basta, basta, non posso soffrire più, non posso soffrire più, si passa all'indolenza, cioè all'incapacità di essere più sensibili al dolore nostro, al dolore degli altri, una pigrizia, un rallentamento, un blocco, altro che corsa. Ci fermiamo e in questo atteggiamento chiaramente non siamo come quelli che per fede e perseveranza, dice la Scrittura, possono ereditare le promesse. Dio ti ha fatto delle promesse. Dio è fedele al di là del tempo che sta passando. È necessario ripartire dalla fiducia nella promessa di Dio. Tante volte noi per ripartire vorremmo rivedere tutto, ricapire tutto, chiarire tutto. È lì il tempo che dobbiamo ripartire, è finita la vita e siamo ancora lì fermi nelle nostre postazioni, anzi direi nelle nostre trincee dove ogni tanto ci lanciamo una bomba l'uno con l'altro. No, cioè la ripartenza è un'attitudine semplice di fede. Tante volte noi pensiamo che la guarigione debba essere per forza un processo lento, graduale, ma non è così. Dio quanto tempo ci mette per ricredere che tu ti puoi rialzare e ricamminare? Istantaneo. Noi quanto tempo ci mettiamo per poter credere che ci possiamo rialzare e ricamminare? E quanto tempo ci mettiamo per poter pensare che un altro che è accanto a noi si rialzi? Ancora cresciamo in termini di mesi, anni, secoli. No, secoli non ci arriviamo. Ma no, perché la fede ha questa semplicità. Chiama le cose che non sono come se fossero, ti rimette in gioco. Chiaramente perché? Perché la forza viene sprigionata da Dio, ma questo avviene semplicemente se tu decidi di eliminare qualunque peso, qualunque radice di amarezza, qualunque cosa ti ha avvelenato che ti impedisce di correre. E concludendo, quindi corriamo con perseveranza la gara, l'esame che ci è stato proposto, fissando lo sguardo su Gesù. E qui il segreto alla fine, lo scrittore della lettera agli ebrei ci dice il segreto più grande, cioè non è fissando lo sguardo sulle cose che hai subito, non è fissando lo sguardo sulle inadempienze degli altri, non è fissando lo sguardo sulla cattiveria umana o del tuo coniuge, non è fissando lo sguardo neanche sulle tue fragilità, sulle tue debolezze, sul tuo corpo che sta invecchiando, su tutte quelle cose che sono dei dati non piacevoli da registrare, ma fissando, che ci parla di contemplando, di guardare, di essere in contatto, di vivere, respirare. L'altra volta dicevo, è come se Dio volesse che respirassimo non attraverso i polmoni, ma attraverso Cristo. Dice, ma come si fa a respirare attraverso Cristo? Significa respirarlo, significa vivere questa dimensione spirituale non solamente nel momento religioso, nel momento cristiano, ma in ogni momento, anche quando ti stai mangiando un bel piatto di spaghetti alla matriciana, o non so quali gusti avete qui, lì respirare questa realtà, vivere attraverso questa realtà, ti tiene sempre pronto a scattare, pronto a capire l'opera preparata dinanzi a te per operarla. Ma se ti sei fermato, no. Se stai fissando la tua fragilità, se ti sei fissato, a proposito di fissando, cioè in una dimensione di persecuzione dove dici tutti ce l'hanno con me, tutti non mi vogliono bene, tutti non mi amano, e forse può essere anche che stai vivendo una persecuzione di questo genere. Immaginate Gesù cosa doveva dire, ma anche l'Apostolo Paolo nella sua lunga carriera si trovò in momenti in cui nessuno era accanto a lui nella sua difesa. Avrebbe dovuto dire io sono fallito come apostolo. No, perché? Perché era sempre cosciente della presenza di Cristo, lui che non lo aveva conosciuto fisicamente, aveva una percezione di Cristo incredibile, nonostante poteva essere anche risentito. Dice, ma non è giusto, Signore, tu quando mi hai atterrato sulla via di Damasco non mi hai detto guarda quante cose ti farò guadagnare, vincere, ma mi hai detto guarda quanto ti farò soffrire. Dice, ma non è giusto, io me la passavo meglio prima da Saulo, altro che Paolo ora. No, perché viveva la ricchezza di questo amore così intenso da fargli superare qualunque cosa. Fissando lo sguardo su Gesù, e qua mi colpisce e mi veramente fa rimanere esterrefatto, colui che crea la fede. Ma non abbiamo detto che la fede è quella che dobbiamo sempre creare noi? Ma la scrittura ci fa comprendere in tante parti che persino il volere e l'operare di Dio in noi sono per la sua misericordia. Cioè lui crea, lui coltiva, lui innaffia in una persona che ha fatto l'esperienza di conversione, viene innaffiato tante volte anche senza rendersene conto, sì dalle preghiere degli altri, sì ancora di più se lui si innaffia, se lui mette l'acqua sicuramente, perché se no la piantina come fa a fiorire. Ma Dio innaffia la tua vita, questo è meraviglioso. Dio continua ad avere fede in te, continua a innaffiare, continua a creare fede in te e a perfezionarla. Mamma mia, ma io non ho trovato mai nessuno che mi ami così tanto da fregarsene delle mie difficoltà, dei miei rifiuti, della mia incredulità, della mia persistenza nelle cose negative, nella mia ostinatezza, e continua a proiettarmi non solo l'amore, non solo l'amore perfetto, ma anche continua a innaffiare la mia fede. Per cui ogni tanto, anche se realmente forse mi sto alimentando di tutte cose che potrebbero fare crescere la mia incredulità, ogni tanto mi sveglio e ritorno ad avere fiducia. Non so se vi succede anche a voi. Vi siete completamente dimenticati, non di Dio nel senso, ma sì, di Dio, di tutto quello che compone. A un certo punto, dal niente, nuovamente una prospettiva che vi rimette in carreggiata e vi ridice: puoi riprendere il cammino, puoi liberarti di questo peccato che facilmente ti avvolge, puoi deporre ogni peso e correre guardando me, ma guardando anche, dice il Signore, la mia opera in te. Perché? Perché Cristo e la tua nuova identità sono diventate la stessa cosa. C'è una simbiosi tra te e Cristo. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Lì c'è da fissare lo sguardo, non fissarti sulle tue cavolate, non fissarti sulle tue anche cose importanti, sulle tue aspettative, su tutto quello che avevi detto io speravo, ma fissa lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate, e concludo, perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Qualcuno potrebbe dire: sì, io considero veramente come Gesù ha fatto delle cose incredibili, ma era Gesù. Ma io ti chiedo una cosa: ma la nuova identità che Dio ti ha donato, a immagine di chi è? È a immagine di Irene? A immagine di Valentina, di Stefano? O è a immagine di Cristo? Pur chiaramente rimanendo dei tratti poi specifici, caratteriali, che ci faranno riconoscere come noi, ma il denominatore comune, la vera identità che hai dentro, ha le caratteristiche di Cristo. Ecco perché ha questa resistenza sovrannaturale, non perché tu sei più paziente di un altro, ma quando mai? Non perché tu sei più furbo di un'altra, no perché tu sei più ragionevole, no, ma perché la tua vita nuova è a immagine di Cristo. Ecco perché l'esortazione può funzionare e essere tradotta in questa maniera, come a dire: dentro di te c'è una identità capace di resistere ad ogni attacco dall'esterno, capace di rimanere ferma anche se tutti sono contro. Con tutto il fuoco dell'avversario, tutto il fuoco nemico, tutto quello che potrebbe distruggerti, tutto quello che ti umilia, tutto quello che viene contro la tua persona da parte tua, uno, perché i peggiori nemici nostri siamo noi, e da parte degli altri, considerando che Gesù ce l'ha fatta, possiamo sperare di farcela anche noi. Ci alziamo in piedi. Non della serie speriamo che me la cavo, ma della serie dentro di me ci sono le risorse per superare il mio esame. Dentro di me ci sono le risorse per vincere. Dentro di me ci sono le risorse. C'è Cristo che non si è fermato e ha sopportato le massime ostilità. Hai qualcuno che è ostile contro di te? O sei tu è ostile verso te stessa? Dio ti dice che la vita nuova che è in te ha la capacità di resistere a questa ostilità, di sopravvivere a questa ostilità, e tutto questo te lo dice affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo, cioè come a dire basta, ormai è finita, mi devo rassegnare al fallimento, mi devo rassegnare a capolinea, ormai posso semplicemente ogni tanto respirare un po' di Dio, ma poi devo vivere dominato dal male. No! Non stancarti perdendoti d'animo, non hai resistito ancora fino al sangue nella lotta contro il peccato, conclude qui lo scrittore alla lettera agli Ebrei, concludo anch'io. Non ti stancare, perché ancora sei vivo, non hai resistito fino alla morte, non hai resistito fino a esalare l'ultimo respiro, come a dire lì poi hai concluso il corso, hai vinto la gara, ma fino a che respirerai avrai la possibilità di vincere le tue battaglie, di vincere i tuoi nemici e di non essere sopraffatto dal peccato, sopraffatto dal senso di fallimento, sopraffatto dal senso di inadeguatezza, incapacità, dalla delusione, dai conflitti, da tutto quello che ogni giorno è la tua minestra quotidiana. Dio, in questo momento voglio pregare, concludendo, proprio perché ognuno di noi possa riacquistare realmente una fiducia profonda, forte, grande nell'amore perfetto di Dio che ci ha amato, ci ama e ci amerà fino alla fine. Preghiamo un attimo. Signore, in questo momento ci rendiamo conto che siamo di quelli che tante volte si lasciano sopraffare quando vivono le ostilità e soprattutto quando queste ostilità sono collegate ai nostri vissuti personali, quando le ostilità le percepiamo proprio dalle persone più vicine a noi. Lì il dolore è ancora più grande, lì il senso di sconfitta è ancora più grande e ci lasciamo spesso avvolgere da un senso di fallimento, da un senso come a dire non ce la farò più, anzi già sono a capolinea, anzi già ho concluso, non spero più niente. Ma io ti prego questa mattina che in ognuno di questi miei fratelli e sorelle ci possa essere veramente uno slancio di fiducia nelle situazioni più svariate in cui si trovano, nelle prove più svariate in cui si trovino, di non lasciare prevalere lo scoraggiamento, il perdersi d'animo, ma nel rallegrarsi, non della prova, ma rallegrarsi del fatto che si può superare, che insieme alla difficoltà, alla tentazione, alla prova, c'è una risorsa sovrannaturale, c'è la vita di Cristo, in ognuno di noi, Signore, che ci permette di andare oltre, percorrere guardando te, Signore, guardando la tua opera, guardando le tue promesse che tante volte sono veramente dissonanti con quello che stiamo vivendo in questo momento, ma rimangono ferme, stabili. Io ti chiedo, Signore, che ci possa essere in ognuno di noi questa mattina una rinnovata fiducia, un rinnovato patto con il tuo amore. E ti chiedo che in questo momento ognuno possa apprendere questi grandi sensi di fallimento, questo senso del peccato, questi pesi che sono diventati impossibili da portare, e con un atto di fede, non ragionamenti, non calcoli umani, non progettazioni, non se, ma, però, condizioni, contratti, patti umani, accordi, no, ma semplicemente per un atto di fede. Possiamo deporre questo peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, correre la gara che ci è stata proposta, Signore. È la gara più bella del mondo, è la gara più vera, è la gara dove c'è già il premio, ma ci sarà un premio ancora più grande quando termineremo il corso della nostra vita, quando non potremo magari realizzare il massimo all'esterno, ma quando sarà valutato quello che veramente vale, e allora quello che abbiamo costruito nell'amore rimarrà a nostra gloria, delle medaglie al valore per i tuoi figli che stanno combattendo, che stanno correndo, che stanno veramente subendo il fuoco dell'avversario. Signore, tanti in questo momento vedo sono colpiti, e si colpiscono e sono tramortiti, ma grazie, Signore, perché per un atto di fede questa mattina ci rimettiamo in corsa, anche se non abbiamo capacità particolari, anche se tante cose ancora ci bloccano. Io ti chiedo che possiamo riprendere l'atteggiamento del correre la gara che tu ci hai proposto, non ce l'ha proposto qualcuno di insignificante. Tu ci hai proposto una gara, ci hai iscritto alla gara, hai pagato tutto quello che serviva perché potessimo correre, ed ora vogliamo dirti che corriamo con te, per te, in te, Signore. Stiamo qualche momento a esprimere questo desiderio di riprendere la corsa a Dio, di liberarci di risentimenti, paure, problemi, e riprendere un'attitudine in cui, contemplando la gloria di Dio come in uno specchio, siamo trasformati a sua immagine. Grazie, Signore. Ushara da karabara da yassanta radamaya. Vano vana yamna shara da karamana. Sì, Signore. Voglio comandare ogni spirito di scoraggiamento, Signore. Ogni spirito di sfiducia, di incredulità, di lasciare il posto a uno slancio nuovo. La vita non deve venire, è già dentro di te. Figlia mia, lasciala scorrere. Lasciala venire fuori, non frenarla con i tuoi sé, ma, però, solo lasciando scorrere la mia vita, riprenderai la prospettiva di una vita degna di essere vissuta. Al di fuori della mia prospettiva non esiste una vita degna di essere vissuta, dice il Signore. Sharada karabarata serata karabais one karadabais. Let my spirit fly, car my spirit fly, war my spirit black. Urita karabada sharada baradaya karanamaya sandaranamaya sarada karadaya sandaranaya. Urita keredaya sandaranaya. Sharada karabada karamadaya sara brace fly the world find. What a stay wake my Koradaya Sawanda. sento una parola per tutti, ma in particolare per qualcuno che è proprio connessione, connessione. Oggi siamo molto preoccupati se il nostro cellulare non si connette, se siamo fuori campo, e tante volte non siamo così preoccupati quando non siamo in connessione con Lui, con lo Spirito Santo. In questo momento connettiti, ti dice il Signore, connettiti in una maniera forte, chiara. Non ci sono ostacoli, non ci sono blocchi, non ci sono mancanze di campo che possano impedire che tu sii connessa con me, che tu sii connesso con me. Connettiti. E questa connessione ti permetterà di rimetterti in corsa, ti permetterà di riguadagnare il tempo perduto, ma solo se ti connetti per fede, dice il Signore. Amen.